Bene, allora abbiamo concluso con le informazioni e adesso dobbiamo riflettere. Riflettere, dicevo, su che cos'è una macchina, la macchina di Turing, eccetera, eccetera, modello di tutte le sapienze contemporanee, di tutte le scienze. Ma cos'è una macchina? E proponevo di porre una distinzione che non abbiamo mai fatto prima tra strumento esosomatico e macchina. Mi servo di un semplicissimo esempio, gli esempi sono preziosi. Immaginate la mia mano, un campanellino, e io lo scuoto. Diring, 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 diring. Questo è uno strumento esosomatico. Immaginatevi questa funzione qua, quello che ha fatto alle 4. Io lo sapevo che lo faceva alle 4, ma sono affari miei. E lui alle 4 comincia a fare ding, 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 ding. Che differenza c'è? Esaminiamo i due casi, uno per uno, molto attentamente. Innanzitutto diciamo che la sveglietta, diciamo così come esempio, è un congegno di segnali, è un congegno di segnali, no di segni. E se non fai questa distinzione sei perduto. La macchina fornisce segnali, non segni. Mentre l'esempio della campanella, quella è una relazione segnica. Adesso cominceremo a usare la terminologia di Charles Sanders Peirce, non per caso. Non per caso, come vedremo. Una relazione segnica, cioè proprio con le parole di Peirce, qualcosa che sta al posto di qualcos'altro per qualcuno. Qualcosa che sta al posto di qualcos'altro per qualcuno. Qualcosa, il suono, che sta al posto di qualcos'altro, è pronta la cena, per qualcuno. Che si alza e va a cena. Oppure suona il campanello della sveglia. Allora, riflettiamo. Che cosa succede nel primo caso? Dicevamo relazione segnica. Intanto è importante questa precisazione, perché trovate molte volte la stupidaggine di dire che ci sono i segni. Che cosa sono i segni? La semiotica si occuperebbe di segni. Talvolta devo dire anche Eco ci casca, però Eco sa benissimo che non è così. No, i segni non esistono. Come fai a dire il cartello stradale è un segno? Che lo dice? Il cartello stradale? O la parola cartello stradale? È evidente che non puoi indicare un segno se non attraverso già altri segni e così all'infinito, no? Così come non puoi dire che cosa è una parola se non con altre parole. Quindi non esistono segni. La semiotica non è la scienza dei segni come si legge stupidamente tante volte. Ma la semiotica è la scienza della relazione segnica, delle relazioni segniche. Cioè qualcosa che sta al posto di qualcos'altro per qualcuno. Ecco, questi noi li abbiamo chiamati tante volte qui. Strumenti esosomatici. Cosa vuol dire strumenti esosomatici? Beh, intanto attenzione a quella parola esosomatico che presuppone il soma. Sono al di là del soma, fuori del soma, così dicono gli antropologi, no? Gli esseri umani usano strumenti esosomatici. Abbiamo più volte indicato che anche la parola è uno strumento esosomatico che esce dal soma. Ma quindi ci sarebbe, questa è la descrizione che possiamo darne, ci sarebbe un'azione spontanea, la mano che si scuote, la mia si scuote anche quando non voglio, ahimè. Quindi diciamo così, un'azione che è spontaneamente somatica, che viene potenziata, accompagnata, proseguita, proiettata da uno strumento che viene dal mondo. Che è fatto di mondo. che un pezzo di legno, che un pezzo di pietra, che un pezzo di corda, che un pezzo di pelle. Quindi c'è un potenziamento dell'azione somatica che è guidata evidentemente dall'intenzionalità dell'AIV, dall'intenzionalità dell'AIV-Körper. Voglio chiamare tutti perché la cena è pronta. Ecco, lo strumento quindi agisce, l'abbiamo detto tante volte, utilizzando la materia del mondo, potenziandosi con la materia del mondo, leggendo in questa trascrizione nella cosa del mondo la sua stessa azione. Cioè l'azione spontanea, l'azione istintiva diventa azione saputa. Vedo che cosa faccio attraverso lo strumento, sto bastonando perché il bastone me lo riflette indietro, me lo riproduce. In questo modo sono po più potente, entro nella potenza del mondo con una mia potenza maggiore degli organi naturali, come diceva Marx, come diceva Darwin. No? Gli organi naturali qui sono diventati artificiali, ma anche naturalmente incontro l'opposizione del mondo, incontro il fatto che il mondo non è fatto solo di bastoni, evidentemente, no? Quindi mi trovo collocato in un'area problematica e in un cammino caratteristico, perché ogni strumento esosomatico pone l'esigenza di un altro strumento esosomatico. Fa nascere delle esigenze che prima non si sapevano. Sino a che non comincio a bastonare, non capisco qual è il limite del bastone, che può fare efficacemente certe cose, ma certe altre no, come io faccio sempre l'esempio, non può abbattere le zanzare. Per quello ci vuole una retina. Ma prima di avere il bastone non mi sarebbe mai venuto in mente di avere una retina. Abbiamo toccato il punto fondamentale, essenziale, capitale del progresso umano, della civilizzazione. Della inesauribilità della strumentalità tecnica e della tecnologia, non si finisce mai. Chi pensa di abolirla non sa cosa dice. E già il pensiero di abolirla è un'altra strumentazione. Quindi gli strumenti esosomatici fanno questo, la macchina fa un'altra cosa. E in fondo abbiamo già letto in tutte le notizie che abbiamo prima affastellato. La macchina, proviamo a dire così, si impadronisce di una funzione strumentale dello strumento e la vicaria automaticamente. È quello che fa la sveglietta, no? Si impadronisce di una funzione strumentale, cioè faccio segno che è pronta la cena. Ma vicaria questa intenzione, questo Leibkörper che si muove verso una finalità, lo fa proprio in maniera, diciamo così, automatica, autonomamente e automaticamente. Ed è in questo senso allora che noi possiamo dire adesso con fermezza, assolutamente lucidamente, dopo tutti i dibattiti che si leggono, l'intelligenza artificiale, non dimentichiamocelo mai, l'intelligenza artificiale produce segnali, non emette segni. Non interpreta, non intende, non accoglie significati, non elabora significati, produce segnali potentissimi, per carità. Come spiegare questa differenza? Io mi sono ricordato qui, e non è casuale, perché poi vedremo che è più di una incidentale incursione aristotelica, di una differenza che pone Aristotele nel Trattatello sulle categorie, che è un trattatello giovanile e che è l'inizio di un cammino sterminato, come sapete, perché di lì poi si passerà alla fisica, alla metafisica, alla cosmologia, alla teologia. Noi, il nostro mondo, tutti noi, a partire dalle categorie, dai categorumena, dai predicati. E qui lui pone una distinzione fondamentale, Aristotele, una distinzione tra omonimi e sinonimi. Poi ci sono anche i paronimi, ma non ci servono in questo momento, lasciamoli perdere. Differenza tra omonimi e sinonimi. Cosa sono gli omonimi? Gli omonimi sono quei nomi, quelle parole, quei segni che si dicono di una cosa e di un'altra cosa, dove l'una è reale e l'altra no. L'esempio che fa Aristotele è chiarissimo, la differenza, omonimi sono uomo reale, ognuno di noi, e uomo dipinto. Anche il dipinto, se mi chiedi cosa c'è nel dipinto, è un uomo. Ma è un uomo per omonimia? Non c'è tra i due quella che Aristotele qui chiama, ed è un passo decisivo di tutta la nostra storia, la definizione dell'essenza. Non hanno comune l'usia, l'essenza, la sostanza aristotelica, la definizione. Comincia tutta la comincia tutta la logica, capite, capite? Comincia tutto. Cosa sono invece, a differenza degli omonimi sinonimi, quelli rapporti tra cose in cui sono diverse ma hanno in comune la definizione dell'essenza? Qual è un esempio che fa Aristotele? Uomo e bue. Uomo e bue sono animali. Possiamo benissimo definirli entrambi come animali, sono per sinonimia degli animali, mentre uomo reale e uomo dipinto sono mera omonimia. Ecco, allora voi capite che abbiamo tagliato il nodo gordiano dell'intelligenza artificiale, questa noia che ci sente. La macchina che chiamiamo intelligenza artificiale, cioè la macchina di Turing sostanzialmente, è intelligente per omonimia. La definiamo, definiamola, diciamo intelligenza per omonimia, non per sinonimia. E qui adesso vi devo chiedere un esperimento non semplice. Qui, proprio qui, omonimi e sinonimi, comincia la nostra sterminata storia dell'Occidente. E io vi chiedo di, come dire, inaugurare uno sguardo di sorvolo, uno sguardo universale, uno sguardo grandioso, uno sguardo onnipresente, non so come definirlo. Di guardare con un'occhiata sola da tutta la nostra storia. Tutto ciò da cui noi deriviamo, naturalmente dovremmo scrivere delle enciclopedie. Da dove cominciamo? Ma per esempio cominciamo dal fatto che la nostra cultura è nata in India, forse, probabilmente è nata in Mesopotamia, certamente è nata in Egitto, nei paesi dell'Egeo, in Italia, in Africa, in tutta Europa. Anzitutto dobbiamo guardare questo grande cammino che noi abbiamo attraversato nella geografia, appunto, nella realtà. E qui abbiamo costruito una fondamentale ragione logica delle cose che appunto ha come sua definizione fondamentale la definizione dell'essenza. Vi ricordo lo snodo, che anche al liceo lo insegniamo ai ragazzi, lo snodo fondamentale tra idea e sostanza. Idea Platone, sostanza Aristotele. Ma sappiamo che la parola è comune, usia, è sempre usia. E allora c'è questo Platone che risbuca fuori da tutte le parti, che torna sempre fuori con questo Aristotele che sempre lo vuole ricomprendere in sé. Quindi logica, retorica, filosofia e teologia, geografia. Ma su questa base poi sono accadute la teologia, le religioni. Cioè, noi siamo gli eredi delle religioni, anche gli eredi del mondo sacro, del politeismo, ben inteso, però molto dimenticato. Ricordo che una definizione molto forte, nicciana, diciamo così, tra virgolette, del cristianesimo è come quella religione che desacralizza il mondo. E sì, nella religione cristiana non c'è sacro, ci sono i santi, non ci sono i sacri. Sacro è il mondo dell'oralità, sacro è il mondo della cultura orale, appunto, del sacrificio, eccetera, eccetera. No, appunto il cristianesimo trasferisce il sacrificio nella ultima cena, mangia il pane e il vino, non mangia la vittima. Comincia allora la storia dell'Occidente come storia delle religioni monoteistiche, delle tre grandi religioni monoteistiche, che sono, guarda caso, le tre religioni del libro. La Bibbia, il Nuovo Testamento e ovviamente i musulmani. Arriviamo subito ad Agostino, a Tommaso. Ma soprattutto arriviamo al nostro tema, alla geografia, a questo mondo occidentale che esplode, che va verso il nuovo mondo, che conquista gli oceani, portoghesi, olandesi, inglesi, spagnoli, italiani. L'impianto commerciale che si espande su tutto il globo terrestre, la politica della colonizzazione, la politica dell'imperialismo, le luci e le ombre di questa nostra tradizione, il lavoro degli schiavi, la grande fiumana di argento e oro che invade l'Europa dalle Americhe, la formazione delle Indie orientali e delle Indie occidentali. Questo siamo noi, è questo. La formazione ad Amsterdam della borsa. La borsa, si può vivere senza borsa. Come apri la televisione la sera ti dicono come è andata la borsa di Tokyo. Non dice chi se ne frega, no, stai attento. La borsa, la Banca d'Inghilterra, la prima banca nazionale. Le note di banco inventate dagli italiani, dai genovesi, le banconote, il capitale, il primo capitale della storia, il primo vero capitale, quello inventato dalla Banca d'Inghilterra con una mezza truffetta. Ecco, questa è tutta questa storia grandiosa che vive in ognuno di noi, dove le potenze europee si sono per secoli fatta guerra per stabilire chi fosse la preminente. E la Spagna, e l'Inghilterra, e l'Olanda, e l'Austria, e la Francia. Sì, non lo sappiamo come finisce questa storia, vero? Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, fine della storia. Finis Europe. È quello che viviamo oggi con un certo sgomento, io penso. Noi non siamo più niente. Siamo gli eredi di questa cavalcata immensa che ho cercato di evocare come ho potuto, perdonatemi, quante cose si devono dire, no? Non dico che siano tutte morte, non è così. Ma certamente non hanno più il regno della terra, il dominio del mondo, non lottano più per la preminenza. È successo qualcosa di inaudito. La civiltà europea che già era, come dire, sul punto di sfasciarsi con la riforma e la controriforma, perché se parlassimo poi di lì quante ne avremmo da dire, naturalmente, no? Con le due guerre mondiali ha fatto Carachini, ha fatto un suicidio definitivo. E sono emerse le nuove potenze mondiali che vediamo oggi, negli Stati Uniti, la Russia, la Cina. Noi non abbiamo nessuna nazione, ha scritto un geografo che abbiamo studiato il mercoledì, noi non abbiamo nessuna nazione, neanche la Germania, che sia una grande potenza. Sono tutte piccole potenze, eredi di una grande storia, grandiosa, di una storia non immacolata, certo, piena di orrori, piena di violenze, piena di prepotenze, ma anche piena di grandezze, naturalmente. Ecco, questa storia è finita. Allora bisogna cominciare a capire che l'intelligenza artificiale, la macchina di Turing, tutto quello che abbiamo detto prima, questa svolta dell'era digitale, come diciamo, no? È l'erede di tutto questo cammino. Non ci sarebbe senza tutto questo cammino, ma è anche un luogo in cui questo cammino dice addio. Si ferma e saluta. Perché qui comincia una nuova storia. questo è quello che io propongo. Evidentemente sta finendo la nostra storia, ma sta finendo con una rimemorazione forte, potente, come stiamo facendo, come è inevitabile che sia. Ce ne vorrà per, come dire, digerire tutto ciò, no? Digerire questi millenni e il cristianesimo, e figuriamoci. Però in questo declino, in questo orizzonte dell'Occidente, appunto, del tramonto, da un lato la nostra storia continua ad alimentare il presente e il futuro, ma dall'altro lato sta trasfigurandosi, o probabilmente si sta trasfigurando. E capire come si sta trasfigurando, vedete, è un compito paradossale anche questo, perché lo sta nominando uno della vecchia storia, che non può dirlo che altrimenti che con le categorie della vecchia storia, con la mentalità della vecchia storia, con la cultura della vecchia storia, che trova orrendi, incredibili alcuni tratti dell'attualità, no? E sulla base di questa eredità pretenderebbe poi di aprirsi ad una nuova storia. E tuttavia non possiamo fare altro, che altro potremmo fare? Possiamo sì passare il tempo a lamentarci, ma non è molto produttivo. Possiamo cercare di capire con la vecchia storia la nuova. Con le vecchie categorie, quel che sta davvero succedendo con l'intelligenza artificiale, con le macchine, con i computer, con l'informatica, col fatto che si bombardano le città attraverso l'aria e non attraverso l'acqua o la terra, come pensava Schmitt. Allora, questa nuova storia, come darne un cenno iniziale? È ovvio che adesso qui mi inoltro in un terreno minato. La cosa più probabile è che io dica sciocchezze. Ma esibire le mie sciocchezze forse può essere utile, no? Può servire, può indurre ad una riflessione migliore della mia. Io propongo questa differenza, che mi sembra un po' emergere dalle cose, dal passato, che abbiamo rianimato sin qui, omonimi, sinonimi, eccetera, eccetera. Al presente delle macchine di Turing, eccetera, eccetera. Diciamo così, dalla ragion veduta, dalla ragione definita, come diceva Aristotele, la definizione dell'essenza, dalla decisione razionale alla decisione pratica. Non è un segreto per alcuni di voi che hanno avuto la bontà di seguirmi anche in passato, e qui stiamo facendo valere quello che abbiamo chiamato tante volte passaggio all'etica. La nuova storia è una nuova etica e non una nuova logica. Anche se tutto, come dire, sembrerebbe armarsi contro, no? Perché anzi, la tesi di fondo dell'informatica è che tutte le ragioni possono essere calcolate, le ragioni possono essere decise aritmeticamente, passo dopo passo, bit dopo bit, analisi dopo analisi. Invece noi proponiamo di guardare la cosa sotto un altro profilo e quindi di colorare in altro modo quelle stesse cose che leggiamo nell'intelligenza artificiale, partendo da ciò che chiamiamo decisione pratica. Ma che cos'è la decisione pratica? Stiamo dicendo, come è chiaro, su questa soglia, che è tanto del passato quanto del presente e che si augura di essere del futuro, nella misura in cui potesse esserlo, su questa soglia stiamo dicendo che l'essenziale dell'esperienza, o se preferite, l'essenziale dei fenomeni, non è ontologico, ma è etico-sociale, etico-politico. Cioè dobbiamo partire dal mondo comune, quello che prima definivamo come mondo comune, da quel che si fa, che in concreto accade nel farsi, dall'azione sociale comunitaria. Che cosa si fa nel mondo sociale comunitario? Qual qual è questa essenzialità che è etico-sociale e non ontologica, che è soltanto una costruzione storica del mondo comune, quella dell'Occidente, appunto, che sta morendo, che sta finendo? Io provo ad esprimermi così, naturalmente sto procedendo come posso, abbiate pazienza e mi posso pentire, non subito. Ma io direi così, bisogna partire dall'azione sociale come conversazione di gesti. Questo la nostra tradizione lo ha detto, lo ha ripetuto e l'ha esaminato in maniera profonda e convincente. Nella descrizione di come comunicano l'informatica, appunto, di come comunicano gli esseri viventi, la preminenza è stata data al gesto. C'è una, diceva George Herbert Mead, questo grande amico e discepolo di Dewey, c'è per così dire tra i viventi una conversazione di gesti. Conversano, ma con i gesti. Digrignano i denti. Ho imparato da una trasmissione televisiva che anche i cani sorridono. Non sapevo. Che a loro modo sorridono. Ecco, l'azione comunitaria, il mondo comune, è anzitutto caratterizzato dalla conversazione di gesti e tra questi naturalmente il sovrano di tutti i gesti, quello che già indicammo in passato come l'essenziale esosomatismo della tecnologia umana, della tecnicità umana, il gesto vocale. E allora dobbiamo guardare in questa invocazione alla descrizione pratica, al passaggio all'etica. Dobbiamo guardare con attenzione come la conversazione di gesti in quanto gesto vocale diventi poi comunità. Il gesto vocale è il primo strumento esosomatico, ma in che modo è il primo strumento esosomatico? Questo appunto ce lo insegna molto bene Mead, ma lo ha imparato da Peirce, da tutto il pragmatismo americano, non a caso il pragmatismo americano. Come uno degli esiti, ricordato però da Wittgenstein, ricordato però anche da Derrida, eccetera, eccetera. Il gesto vocale è effettivamente un gesto, una conversazione di gesti, solo in un caso, in relazione alla risposta. Se non c'è risposta, è vox clamans in deserto. Immaginatevi il neonato, è appena uscito dal ventre materno, si è appena spaccato, separato. È successo il patatrac, la catastrofe delle catastrofi. Da questo momento in avanti la sua soglia è ricettivo-reattiva. È certo la prima ricezione e reazione che fai di gridare, come sappiamo. E se non lo fa viene sculacciato ben bene, perché deve uscire dall'oceano del ventre materno e entrare in una relazione con l'aria, col mondo esterno, cioè l'aria, il respiro. Di qui il primo segno vocale esosomatico, che è il gesto vocale, a condizione che ci sia la risposta, cioè a condizione che ciò accada in un contesto sociale che già si è costituito magari attraverso la conversazione di gesti, la comunità degli ominidi, prima ancora che diventi la comunità dell'Homo sapiens. Quindi ecco che questo gesto diventa il pianto infantile, che trova una risposta sociale collettiva per essere pianto infantile, se no è niente, è morte. E allora qui troviamo le tre grandi categorie della semiotica di Peirce, che ci aiutano. Lui dice, icona o somiglianza, indice e simbolo. Ecco, e attraverso, questa è la relazione segnica di cui parlavamo prima, e attraverso questo commercio di momenti, di È solo perché agiscono tutte e tre insieme, circolarmente, che accade appunto la dimensione comunitaria umana, la comunità umana pratica, nella sua decisione pratica, decisione che è innanzitutto soccorso. Non a caso Heidegger in Essere e Tempo parlava a lungo di cura, no? Della cura, aver cura. Ma vediamoli questi tre momenti. L'espressione di emozioni originarie che viene chiamata somiglianza o anche icona. Questo è il punto delicatissimo, è il punto difficilissimo da afferrare, che viene sempre saltato, che viene sempre misconosciuto, che viene sempre dimenticato, anche perché per ricordarlo lo devi già tradire, devi essere già negli altri due, deve essere il terzo che parla del primo però senza il quale il terzo non ci sarebbe. Questo è ciò che Peirce chiama somiglianza e che noi abbiamo molte volte esemplificato con l'espressione di Whitehead, eccolo di nuovo. Conoscere e ricordare, no? Come diceva Platone. Ecco di nuovo la luce, ecco di nuovo il buio, ecco di nuovo il sapore del latte, ecco di nuovo. Con tutta la paradossalità del momento originario, il momento originario dell'esperienza è quella soglia in cui si matura la possibilità dell'essere umano, è il possibile qui. La possibilità sta in questo riconoscimento. In questo riconoscimento che, badate, ha la paradossalità dentro di sé più potente e insieme più lusinghiera, perché sta dicendo una cosa impossibile, sta dicendo eccolo di nuovo, cioè era quello di prima. Non lo è più, ma è quello di prima, ma non lo è più, ma è quello di prima. Quando noi diciamo decisione pratica, passaggio all'etica, stiamo dicendo questo, l'inaugurazione di questa soglia problematica, aporetica, irrisolubile, ma sempre in via di scioglimento, sempre in via di risoluzione, a condizione che generi una risposta, a condizione che diventi un indice. Din, 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 è pronta la cena. Questo suono è l'indice per coloro che sanno cos'è la cena. Quindi, anzitutto, questa somiglianza o icona originaria che traduce l'esperienza dell'ignoto nel noto e del noto nell'ignoto, e poi che ne fa un indice di sé per un altro, per la risposta di un altro. L'indice come radice materiale del significato, radice potenziale del significato. Potenzialmente questo suono vuol dire la cena è pronta. Per coloro che sono già nel terzo momento, nel simbolo, coloro che sanno la regola, che hanno compreso la regola. Peirce, mi pare, faceva l'esempio della bandierina rossa sul litorale marino. Che significa mare agitato, non fate il bagno, per coloro che lo sanno naturalmente. Quindi anche qui il paradosso che emerge, un paradosso col quale abbiamo a che fare quotidianamente, di continuo, cioè dobbiamo già saperlo per sapere. Il sapere deve essersi già incamminato da sempre e può essere detto soltanto dopo. Dobbiamo già essere nella risposta sociale, dove il gesto vocale funziona come indice dell'azione di risposta, della collezione di azioni di successo che ne nutrono i significati, che ne avvalorano i significati. Ah, il bambino piange, ha fame, ha sonno, è in collera, fa i capricci. L'orecchio dell'adulto si adegua a queste varie, come dire, declinazioni dell'indice e le traduce in significati e quindi in soccorsi. E allora stiamo dicendo adesso una cosa incredibile, che a prima vista sconcerta. Che che il simbolo, questo terzo momento che è l'abito di risposta, l'abito di risposta che prende l'indice come indice di una somiglianza originaria, di un'icona originaria, di un'espressione delle emozioni originarie. Il simbolo è una macchina. E qui è dura. Il simbolo è una macchina. Come faccio a farmi capire? Provo a usare, come faccio altre volte, l'esempio così bello di De Saussure, che distingue tra parole e langue, dove sappiamo che i due termini entrano l'uno nell'altro, non sono nettamente separabili. Come fai a dire una langue se non attraverso la parola? Ma come fai a dire una parola se non hai una langue? L'infante non ha una langue. All'espressione delle emozioni. Grida, urla, piange. Ma questi diventano l'indice per colui che ha una regola. Gli dice, questo è il pianto della fame, questo è il pianto del capriccio. E così è solo per colui che sa che la bandierina rossa vuol dire mare agitato, soltanto lui ne capisce il significato. Un altro potrebbe dire, hanno messo una bandiera rossa chissà perché. Ma soprattutto la langue. Questa è la macchina, signore. Qui noi rovesciamo completamente tutto l'umanesimo, tutto lo spiritualismo tradizionale della nostra cultura. No, signore, la langue è una macchina, perché senza la macchina della langue io non parlo. Questo Heidegger l'aveva visto molto bene. Noi siamo parlati dal linguaggio, siamo parlati dalla macchina. È il linguaggio che parla prima di noi, dentro di noi, attraverso di noi, grazie a noi. Anche grazie a noi, certo. Perché, come io dico tante volte, però senza la strozzatura del corpo, senza questa soglia semovente, questa soglia piangente, urlante, agitante e agitata, nessuna langue, nessun significato, nessun indice, nessuna cura, nessuna possibilità di vita. Ecco, il fare di tutti e di ciascuno, diceva Hegel, è una parola che esige la langue ed è una langue che si incarna nella parola. Perché siamo parlati dalla regola del linguaggio. E la regola del linguaggio è un congegno. È la regola della sveglia. Guarda bene, metti l'indice su quel punto lì e alle 4 suona. Stai sicuro. Ma ci vuole poi una parola che dica, ah sì, mi ricordo, dovevo prendere la medicina. Devo passare alla concretezza dello strumento esosomatico. E allora, al di là di quello che solitamente si pensa o si dice, e che ora mi pare emergere con una chiarezza irrimediabile, i discorsi sono macchine. Il mio discorso è una macchina. È la macchina di un vecchio professore, si spera non rimbambito, che dice delle cose che sono connesse certamente alla sua vita personale, alla sua vita incarnata, alla sua infanzia protratta e perenne, perché è infante da sempre. Ma lo è attraverso il dire, attraverso l'indice, il dar indice o segno di sé. Ma i discorsi sono macchine, perché se voi vi spostate due secoli fa, nessuno avrebbe fatto questo discorso. Se vi spostate due secoli più in là, nessuno farà più questo discorso. Ma forse posso avanzare 20 anni. Perché i discorsi, appunto, sono legati al mondo comune. E così come non si vive nello stesso modo nel villaggio neolitico, nella Londra di Darwin, eccetera, così non tutti i luoghi sono adatti a tutti i discorsi. Il discorso che io ora faccio è l'ultima propagine di quella storia che abbiamo cercato prima un po' rocambolescamente, un po' come potevamo richiamare nella memoria. Secoli e millenni di vicende che infine hanno partorito queste creature umane che non sono né cinesi né arabe, in parte sì. Ecco, i discorsi, le credenze sono macchine, cioè quello che noi crediamo per vero, prendiamo per vero, quello che ci sembra convincente, è l'effetto di una macchina. Poiché non c'è niente di svalutativo, intendiamoci. Non stiamo dicendo, ah beh, ma allora se sono macchine. Non è questo che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che la macchina è indispensabile allo strumento esosomatico. Che l'uno innesca l'altro, e vedremo come. Che l'uno ha bisogno dell'altro, cioè che ci deve essere una comunità che crede, che desidera, che vuole, in accordo dialettico e in disaccordo dialettico, per creare le condizioni per cui si possa porre la macchina dei discorsi, la macchina delle regole, la macchina etica, si fa così e non cos'ha, questo è lecito e quello non è lecito. Ma voi capite, adesso credo di poter dire semplicemente così, noi siamo passati dalla logica aristotelica del significato, dell'essenza, eccetera, eccetera, alla semiotica di Peirce, alla relazione semica. Perché la semiotica di Peirce, appunto, lui lo diceva, la logica non è che semiotica. La semiotica di Peirce non sta in piedi senza il passaggio all'etica. Nella logica di Aristotele, l'etica è un altro libro. Dopo c'è anche l'etica maggiore, l'etica minore. No, qui no. L'etica e la logica sono uno, perché la verità non è la definizione di un ente, ma è l'abito del fare comune, ciò che in comune si è pronti a fare. Questo significa bianco, questo significa freddo, questo significa caldo, questo significa buono. Ciò che si è pronti nella reazione a fare in comune di fronte a quello stimolo. La relazione semiotica è uno stimolo al quale viene affidata la risposta come abito. Pragmatismo in questo senso. E quindi il successo pratico di quell'azione esosomatica che è il discorso. E allora diciamo, stando al nostro anno semiotico, no, mi critico, volevo dire, siamo passati dalla geografia umanistica all'informatica, cioè a una nuova macchina sociale. Siamo di fronte ad una nuova macchina sociale, così come siamo stati di fronte ad una grande macchina sociale quando abbiamo scoperto l'alfabeto, eccetera, 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 o costruito l'alfabeto. Siamo di fronte ad una nuova macchina sociale, badate, la macchina che si finge umana, come diceva appunto Turing, che fa finta di essere umana. Che si incarna, diciamo così, in indici provvisori e transitori, che si finge intelligente, ma la macchina, lei non è intelligente, il discorso non è intelligente, la regola non è intelligente, difatti cambia, nessuna regola rimane eterna. C'è una motilità, modificazione, transitorietà continua perché appunto il vero della macchina trova riscontro soltanto nel pratico della risposta. Sicché, omonimia e non sinonimia, o sinonimia e non omonimia, è in base all'abito di risposta che si stabilisce se qualcosa è vero o è falso. E l'abito di risposta è quello che è in questo mondo, in questo universo comune, in questa concretezza delle relazioni segniche che ci costituiscono, in questa universalità delle regole, delle leggi e dei discorsi dai quali siamo abitati, condizionati o nutriti, come volete vedere la cosa voi, in maniera ottimistica o pessimistica. Quindi è su questa soglia della decisione, che è stata la decisione originaria per tutti, ci hanno tagliato via, ci hanno decisi. E da questo momento siamo entrati in un universo di risposte che costituiscono le regole del nostro mondo comune, del nostro avere senso. I discorsi, le regole, i simboli, il simbolo di Peirce sono vero simili. Non sono, la verità appartiene alla transitorietà della risposta che produce da sé la sua continua modificazione. Ma la risposta come tale, quello che sto dicendo, se va bene è verosimile, mi spiego, ma se va bene, se va bene è verosimile, cioè mostra un indice di quel che potrebbe essere la regola. Ma la regola, dormimmo sotto le stelle, ogni volta trasloca con noi, trasloca con le nostre decisioni. Ecco, lo strumento esosomatico quindi potenzia materialmente l'organo sociale, la macchina, ma la macchina trascrive il tutto in indici di simboli, in fatti simbolici, come era il calcolo leibniziano. Così la macchina, questo rapporto liquido che abbiamo sentito nella macchina di Turing, brucia le tappe. Ecco, qui finalmente emerge la questione vera. La questione vera è molto semplice. Che una macchina non nasce senza lo strumento. È lo strumento che si traduce in macchina. È il corpo vivente che dà segno di sé. Qualcosa per qualcuno. Certo, deve presupporre che ci sia già il qualcosa e il qualcuno, certo. Ma nello stesso tempo lo produce nella sua iniziativa. Ogni pianto infantile innesca la cura genitoriale adulta, come volete dire. La cura genitoriale adulta ci dà le sue regole. Quelle regole che sono simboliche, appunto, no? Quel che si deve fare con un appena nato. Ma siccome l'appena nato è l'incarnato ogni volta nel luogo della relazione segnica che gli compete, dello strumento esosomatico che lui è quel corpo lì che grida così, che reagisce così, che riconosce così, che simula così, eccetera, eccetera, allora anche la regola generale ne è affetta. Ma allora emerge una cosa che in certo modo è il nostro problema, che abbiamo tutti, sul quale variamente discutiamo, parliamo con grande difficoltà di orientamento. Cioè, dicevamo prima, deve nascere una nuova intesa sociale, deve nascere una nuova etica. La tradizione ontologica non può che tradursi in una nuova etica. Questo significa che noi, come dicevo prima, se abbiamo una macchina, cioè una traduzione simbolica della relazione segnica e dei suoi indici, se mi capite bene, ho detto cose esatte, no? La traduzione simbolica di una relazione segnica nei suoi indici, se noi intendiamo così, lo strumento esosomatico primordiale è lui che innesca la macchina. Se non c'è nessuno che piange, non c'è niente. Non c'è l'ora di cena senza la mano e il campanellino e non c'è neanche la sveglia. Perché dovrei avere una sveglia che segnala qualcosa se non ho il significato di quel qualcosa? Quindi certo, l'intelligenza artificiale è un altro modo di costruire macchine, come lo è stato l'alfabeto, come lo è stata la tradizione orale, la sacralità originaria, il sacrificio, tutto quello che sappiamo dell'antropologia, quelle cose bellissime che mi manda Marco sugli uomini arcaici, cose incredibili, meravigliose. Adesso hanno scoperto alcune fondamentali verità sull'uomo non del Paleolitico, poco dopo il Paleolitico, dell'Esolitico, del Mesolitico. Sempre siamo lì a ricostruire questo cammino. E questo cammino costruisce le sue macchine a partire però dal soma che si esprime, che si protende, come diceva Heidegger del linguaggio, citando Rilke, che si sposta un po' più in là, che si dà a vedere. Quindi non c'è una macchina se non c'è prima una intesa sociale, ma adesso c'è il punto. Adesso c'è il punto. Le nostre macchine però non sono come l'alfabeto. Anche se nascono dall'alfabeto, si nutrono di alfabeto. Lì è successo qualcosa di fondamentale, cioè appunto quello che abbiamo detto fin qui, come ci è sembrato possibile, il calcolo ha superato, ha sormontato, soprattutto ha sostituito il ragionamento. Lo schermo ha sostituito il foglio di carta. L'impulso elettronico, vi ricordate la striscia che passa di passo in passo, bit dopo bit, ha sostituito l'inchiostro. Tutto questo ha prodotto una efficienza inimmaginabile. Un'efficienza mai vista prima, che però a loro modo Galileo e Bacone avevano intuito. Al di là della loro poi spiegazione teologica, che valeva per quel che valeva, soprattutto a salvarsi la pelle, avevano capito molto bene che il calcolo matematico ha una potenza che il discorso non ha. È perché in stessa usia, se al di là dell'usia, al di là dell'essenza in senso aristotelico, è certamente innescato dallo strumento esosomatico, perché se non c'è l'ingegnere non c'è la macchina, ragazzi. E l'ingegnere vuol dire quello che abbiamo detto, no? L'informatico che ha tutto un suo mestiere, una sua competenza, ha imparato certe cose, poi però appartiene anche al mondo comune, che è quello che di solito viene sempre saltato, no? Come se non ci fosse, mentre è essenziale, è di quel mondo lì, ma è un ingegnere, non è un orologio, non sarà mai un orologio, l'orologio è fatto dall'ingegnere. Questo è di una evidenza, come dire, quasi banale, no? Ma il problema è chi la ferma? Chi la ferma? Si parla nelle polemiche dei nostri giorni dei 20 secondi. Si dice di certe macchine che riconoscono il volto e che sono magari addestrate nel loro algoritmo e nella regola dell'algoritmo a uccidere se quello è il volto di un nemico. Se è un volto di un essere umano o non è un volto di un essere umano, abbiamo 20 secondi per stabilirlo. Perché dopo la macchina suona. La macchina fa il suo lavoro. Quello che gli abbiamo insegnato noi. Ma in 20 secondi non ce la facciamo. Non ce la possiamo fare a recuperare l'intesa sociale, a recuperare, capite, la comunità che ha fatto questa macchina. Nel suo bene e nel suo male. Non ce la facciamo in 20 secondi, ma neanche in 40. Ma non si sa quando ce la facciamo. E allora la macchina, questo è il dramma, secondo me, se non sbaglio, che stiamo vivendo, la macchina si separa per la sua stessa natura di macchina, di algoritmo, di calcolo, di analitica matematico-algebrica, cartesiana. Si separa dall'intesa sociale, dalla regola, dal simbolo, della stessa intesa sociale che l'ha prodotta. È in questo senso che io dico, emerge la possibilità di un nuovo patto sociale. Il passaggio all'etica e la necessità politica, anzitutto, di un nuovo patto sociale. Ma questo nuovo patto sociale, ben inteso, non è tra il professore di filosofia e i suoi amici. Eh no, ci sono i tipi alla Shannon, ci sono i tipi alla von Neumann, ci sono i tipi che non sono nemmeno Shannon, ma sono tutt'altro. Stanno in tutt'altri luoghi del pianeta, hanno tutt'altre storie, hanno tutt'altre tradizioni, hanno tutt'altre lingue, Hanno tutt'altre credenze, tutt'altre religioni. Voi capite l'immensità di questo compito, l'immensità. E nello stesso tempo l'urgenza di questo compito. Bisogna stabilire quando si fa il bagno e quando no. Sai che cosa significa questa bandierina rossa? Ma come si fa a stabilirlo? Ecco, adesso a questo punto ci fermiamo un'altra volta, ma poi riprendiamo facendo un altro passettino fondamentale, leggendo una pagina da un libro meraviglioso che ho qui, un libro incredibile, lo consiglio a tutti, se ce la fate a leggerlo perché... Io non ce l'ho fatta a leggerlo tutto, a un certo punto ho detto va al diavolo. Non è... E Alessandro Aresu, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, sembra fatto per noi, edito da Feltrinelli. Alessandro Aresu si è laureato al San Raffaele, dedica questo libro a Massimo Cacciari, quindi immagino che abbia avuto dei rapporti con Cacciari. Avrei gradito moltissimo andare a cercare nell'indice dei nomi se e che cosa, non c'è, non poteva esserci, perché se lui facesse l'indice dei nomi dovrebbe scrivere un altro libro così. Perché questa è la storia dell'intelligenza artificiale attraverso le sue infinite diramazioni, infinite individualità, è una biografia continua, non è una storia, è una biografia di migliaia, migliaia, migliaia di personaggi. Che sono migliaia e migliaia e migliaia di Guglielmo Marconi che fanno la loro fabbricata e tanti soldi quando va bene. E che hanno capito una cosa fondamentale che Marconi aveva ben capito, no? Quando andava a Londra dai suoi parenti. Ma pensate un po', come siamo vecchi, antichi. Il primo che forse l'ha pensato in maniera lucidissima è stato Cartesio. E lui che a un certo punto della sua vita, cinquantenne, va a vivere in quel mostro di cosa che è la Svezia, piena di neve, di ghiaccio, si prende la polmonite crepa, perché fa questa follia? Lui che se ne stava così bello in un bellissimo castelletto dell'Olanda, perché capisce una cosa fondamentale che poi scrive anche nel discorso sul metodo, è per questo che scrive il discorso sul metodo, ed è per questo che lo scrive in francese. Vuole che sia anche in francese. È la nuova scienza. Cos'è la nuova scienza? È l'algebra. È la matematica. È il calcolo. Sono gli assi cartesiani. La nuova scienza ha bisogno di fondi, ha bisogno di capitali, ha bisogno di forze industriali. E allora lui deve per forza cercarne presso quella pazza della regina Cristina, che gli si dimostra devota, poi era mezza matta, ma che è comunque una regina, c'ha i soldi, c'ha i soldi. E noi siamo sulla soglia di questo destino. Questa è una storia di soldi. Come vedremo in un altro scritto che non è qui interno, ma che viene da un numero interessante di Aut-Aut, forse questa è l'ultima tappa del capitalismo. Forse. Va bene, fermiamoci allora un altro quarto d'ora, poi leggiamo questa pagina incredibile. Arezzo è meraviglioso. Leggiamo questa pagina, poi forse rimane anche un po' di margine per eventuali interventi.